La nave dei folli. Bollettino radiofonico di critica radicale alla società cibernetica.
Secondo episodio.
La cibernetica è la scienza del controllo e della comunicazione nell'animale e nella macchina. Postulando che la società si possa comprendere solo attraverso lo studio dei messaggi e dei mezzi di comunicazione, i messaggi fra l'uomo e le macchine, fra le macchine e l'uomo e fra macchine e macchine, la cibernetica ha dettato la rotta che seguiranno le società nella seconda metà del Novecento. In greco, Kubernetes è chi regge il timone della nave, la pilota o governa. Ora è il mondo intero a essere considerato un'imbarcazione, la futura navicella spaziale, e il prototipo umano quello dell'astronauta, rinchiuso nel suo abitacolo che lo protegge dalle minacce esterne e del tutto dipendente dalla tecnologia di cui è equipaggiato. Con l'avvento delle reti 5G si potenzia ulteriormente la maglia di controllo e comunicazione, forse in modo definitivo. Il comandante continua a rassicurare l'equipaggio che tutto andrà bene, ma nell'oscurità delle tenebre, in alcune città delle contrade di Albione, divampano le fiamme che inceneriscono le nuove antenne.
Soddisfazione. Abbiamo detto sin dall'inizio che il Servizio Sanitario Nazionale è uno dei migliori del mondo. Dobbiamo difenderlo con tutte le energie che abbiamo. Siamo qui per dire grazie ai nostri medici.
Tutto svanisce in una nebbia. Il passato è soppresso e la soppressione viene dimenticata. La bugia diventa verità per poi diventare di nuovo bugia.
La guerra è pace, la libertà è schiavitù, l'ignoranza è forza.
Nel corso della storia, la medicina è stata oggetto di critiche illustri e alcuni suoi aspetti sono stati ripetutamente presi di mira. Nel XVI secolo, secondo Montaigne, i medici non si accontentano di controllare la malattia, rendono malata la salute. Questo tema è riapparso nel XIX secolo, particolarmente in seno al movimento igienista. Il concetto di genesi della salute non rientra nella mentalità medica predominante. Inoltre, nel corso della storia, frequentemente è stata rimproverata ai medici una tendenza a credersi eccessivamente importanti, soprastimando il loro reale potere. A questo proposito spicca l'ironia di Voltaire, che nel XVIII secolo con estrema concisione ne denuncia la diffusa carenza di umiltà. L'arte medica consiste nel distrarre il paziente mentre la natura lo guarisce. Il suo sarcasmo lo ha portato anche a scrivere: «I medici somministrano farmaci di cui sanno poco, a dei malati di cui sanno ancor meno, per guarire da malattie di cui non sanno nulla». Nel corso della prima metà del XX secolo, oggetto frequente di critica è stata la distanza tra gli interessi della medicina privata e le reali necessità della popolazione. È significativo già il titolo dell'opera di Georges Bernard Shaw, Il dilemma del dottore. Nell'ambito delle critiche alla medicina, in quanto attività svolta a fini di lucro, va segnalata la celebre opera teatrale di Jules-Raymond Knock, o Il trionfo della medicina. La vita di un intero villaggio e dintorni viene trasformata dall'arrivo di un giovane medico attirato dal guadagno, il cui ritornello è: in ogni persona che crede di star bene si nasconde un malato. In effetti, a quell'epoca le critiche alla medicina convenzionale si esprimevano in modo tacito, con il persistente successo, soprattutto in ambiente rurale, di guaritori e fattucchieri. Quando, improvvisamente, a metà del XX secolo, l'efficacia della medicina è diventata di un altro ordine di grandezza, le critiche sono entrate in una nuova fase. Innanzitutto sono nate all'interno dell'ambiente medico stesso. In quest'ambito rientrano le opinioni di René Dubo, famoso batteriologo, ma anche laureato in medicina, che nel 1960 rimproverò alla medicina di sopravvalutare il suo potere, credendo di aver debellato le grandi epidemie mortali. Dubo denunciò la tendenza in ambiente medico a tacere l'importanza dell'accesso all'acqua potabile, della costruzione e del sistema fognario, dell'eliminazione dei rifiuti e degli effetti del formidabile miglioramento delle condizioni di vita. Di fatto, nella seconda metà del XX secolo, la critica alla medicina è rappresentata e dominata dal libro di Ivan Illich, Nemesi Medica, l'espropriazione della salute. Ricordiamo che, nell'antica Grecia, Nemesi era la dea che puniva gli umani quando cercavano di intromettersi nel mondo degli dèi, assumendosene il ruolo. Nemesi Medica ha reso popolare il termine iatrogeno, che si riferisce alle possibili conseguenze nefaste delle prescrizioni e degli atti praticati dai professionisti della salute. Questo libro, incentrato sui potenti effetti iatrogeni della medicina, assegnava una grande importanza ai temi del dolore e della morte.
In un mondo impregnato dell'ideale strumentale della scienza, il sistema sanitario crea incessantemente nuovi bisogni terapeutici. E via via che l'offerta di sanità aumenta, la gente risponde adducendo più problemi, bisogni, malattie. E dunque nei paesi sviluppati l'ossessione della salute perfetta è divenuta un fattore patogeno predominante. Ciascuno esige che il progresso ponga fine alle sofferenze del corpo, mantenga il più a lungo possibile la freschezza della gioventù e prolunghi la vita all'infinito. E il rifiuto della vecchiaia, del dolore e della morte. Ma si dimentica che questo disgusto dell'arte di soffrire è la negazione stessa della condizione umana. Ed ecco la mia tesi. Verso la metà del XX secolo, la nozione di una ricerca della salute implicava significati del tutto diversi che i giorni nostri. Secondo la nozione che si afferma oggi, l'essere umano bisognoso di salute è considerato come un sottosistema della biosfera, un sistema immunitario che deve essere controllato, regolato, ottimizzato, come una vita. Non è più questione di porre in luce ciò che costituisce l'esperienza di essere vivente. Con la sua riduzione a una vita, il soggetto cade in un vuoto che lo soffoca. Nel 1974 scrissi la Nemesi Medica. Non avevo però scelto la medicina come tema, bensì come esempio. In questo libro intendevo proseguire un discorso già avviato sulle istituzioni moderne, in quanto cerimonie creatrici di miti, di liturgie sociali intese a celebrare certezze. In questo senso avevo esaminato la scuola, i trasporti e gli alloggi, per comprendere le funzioni latenti e ineluttabili. ciò che proclamano piuttosto ciò che producono, il mito dell'homo educandus, il mito dell'homo transportandus e infine quello dell'uomo incastrato. Ho iniziato Nemesi Medica con le parole: l'impresa medica minaccia la salute. All'epoca questa affermazione poteva far dubitare della serietà dell'autore, ma aveva anche il potere di provocare stupore e rabbia. Il termine salute designa un optimum cibernetico. La salute è concepita come un equilibrio tra il macrosistema socio-ecologico e la popolazione dei suoi sottosistemi di tipo umano. Nel sottomettersi all'ottimizzazione, il soggetto rinnega se stesso. Oggi inizierò la mia argomentazione dicendo: la ricerca della salute è divenuto il fattore patogeno predominante. Sarebbe impossibile all'approssimarsi del 2000 procedere all'analisi della salute e della malattia in quanto metafore sociali senza comprendere che questa autoastrazione immaginaria, con il suo rituale medico, appartiene anch'essa al passato. La diagnosi non dà ormai più un'immagine con una qualche pretesa di realismo, bensì un intrecciarsi di curve e di probabilità, organizzate per costituire un profilo. La diagnosi non è più rivolta al senso della vista, ma esige ormai dal paziente un freddo calcolo. In maggioranza, gli elementi della diagnosi non misurano più un dato individuo concreto. Ogni osservazione colloca il suo caso in una popolazione diversa, indicando un'eventualità senza poter designare il soggetto. Come si può dare ancora corpo alla paura quando si è privati della carne? Come evitare di cadere in una deriva di decisioni suicide? Diciamo una preghiera. Non lasciateci soccombere alla diagnosi, ma liberateci dai mali della sanità.
Che parla sempre della salute delle persone. E perché le persone parlano dell'OMS invece che della propria salute? Ma l'OMS a cosa serve?
In Italia negli ultimi 6 mesi del 2018 abbiamo avuto un record di casi per un focolaio morbilli. 41.000 ragazzi adulti hanno avuto infezioni di rosolia e morbillo e 37 sono morti. Nel 2017 e 2018 in Italia 7.000 casi e 8 decessi.
Ah, ok, quindi l'OMS c'entra con quella storia dei vaccini, che vogliono inoculare a forza la gente, al 95%, 12 vaccini entro i 6 anni di età. Quindi l'OMS serve dare le cifre?
Le cifre ufficiali. Guarda quanta di questa emergenza Covid-19 è costruita sulle cifre, senza il 19 non veniva altrettanto bene. E per i vaccini, nel 2019... più 120% di morbillo, che cosa spaventosa. Il morbillo, sempre per dare cifre, 0,2% di mortalità, vuol dire 400 morti all'anno. 400 morti all'anno, come 400 morti all'anno fa l'influenza normale, senza nessuna complicazione causa prima di morte. 400 morti all'anno. Anche i tumori fanno 400 morti, però li fanno al giorno. E le malattie cardiovascolari al giorno ne fanno 700.
Così tanti?
Eh sì, che in un anno diventano 240.000. E aggiungi quelli 20.000 per la polmonite, 50.000 che muoiono di infezioni ospedaliere, cioè persone che se non fossero state ricoverate.
Basta! Questo mi sembra veramente inappropriato e pesante e anche macabro, la conta dei morti. La conta dei morti è il loro gioco, è il gioco delle ore 18, flash mob e cadaveri. Oh, ma la vita e la morte non sono cifre, non sono positive o negative.
Ma queste sono le loro macabre cifre, sono ufficiali, non sono fake. hanno la certificazione, la patente di validità.
Ascolta, ma la vita e la morte non sono vere oppure false. Non hanno bisogno di patenti e di certificazioni.
Aspettate, non litigate. Ho capito. La vita e la morte non dovrebbero aver bisogno di patenti e certificazioni, ma le emergenze sì che ne hanno bisogno. E l'OMS serve a certificare quali emergenze siano emergenze vere e quali no, di quali bisogna aver paura e di quali no, giusto? Se no, come farebbero i governi a tenere rinchiuse le persone per il Covid o a escludere i bambini non vaccinati da scuola?
Quando i bambini entrano a scuola o anche all'asilo, questo è un'ottima opportunità per controllare la copertura vaccinale da parte delle scuole.
Chi è?
L'OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità, è stata fondata nel 1948 come agenzia specializzata delle Nazioni Unite. La sua sede centrale si trova a Ginevra e attualmente conta 194 Stati membri. Il mandato ufficiale dell'OMS è raggiungere il più alto standard di salute raggiungibile per tutti i popoli. Ha il diritto di stabilire standard riconosciuti a livello internazionale per il trattamento delle malattie, la gestione delle tossine ambientali e la protezione contro i pericoli nucleari. Fornisce inoltre assistenza tecnica ai paesi che ne hanno bisogno e sostiene e coordina le risposte internazionali alle emergenze sanitarie. L'OMS ha attualmente un budget di circa 4.4 miliardi di dollari e ha due principali fonti di reddito. In primo luogo, i contributi fissi versati dai governi degli Stati membri, che si basano sulle dimensioni della popolazione e sul livello del loro prodotto nazionale, utilizzati per coprire le spese generali e le attività del programma. Il secondo è costituito da contributi volontari di Stati membri, fondazioni, aziende e privati. All'inizio era finanziata principalmente da contributi fissi degli Stati membri, con gli Stati Uniti come principale donatore. Ma con la deregolamentazione globale e la crescente influenza del neoliberismo, a metà degli anni 70 è iniziata un'ondata di privatizzazioni e la quota di fondi privati del suo bilancio è aumentata costantemente nei decenni successivi. Nel 1993 gli Stati Uniti hanno spinto per il congelamento dei contributi obbligatori. Nel 2017 il presidente americano Trump ha ordinato un taglio di quasi la metà della quota statunitense. Oggi meno del 20% del budget dell'OMS proviene dai governi dei paesi membri. Oltre l'80% è costituito da contributi volontari e in gran parte stanziati da donatori governativi o privati, principalmente fondazioni e aziende farmaceutiche. Poco più del 14% del budget totale proviene attualmente dalla Bill e Melinda Gates Foundation. È stato il più grande donatore privato per diversi anni e dall'inizio del millennio ha donato 2,5 miliardi di dollari. Solo nel 2016 e nel 2017 l'importo annuale è stato 629 milioni di dollari, in gran parte destinati alle campagne di vaccinazione.
Non so niente, eccetto una cosa. Fareste bene ad andare via. Ritornate là da dove siete venuti. La vostra civiltà distrugge tutto, incluso se stessa.
Ho sentito tutto questo all'università.
Lo sa lei che mi sembra?
Me lo dica.
Lei sembra uno che sta su un treno che corre verso l'abisso. Più avanti un ponte è crollato e il treno corre verso il ponte. E solo lei sa che è crollato. Il segnale d'allarme non funziona. E quel treno viaggia così veloce verso il suo destino che lei può avere soltanto il tempo di correre più velocemente possibile verso uno scompartimento di coda. Buongiorno a lei.
Allora, insomma, c'è molto parlare in questo momento, sia nei mass media e sia anche nei canali, chiamiamoli, di controinformazione, riguardo a quali sono le cause che hanno scatenato questa epidemia. E quindi si parla di un virus che viene da pipistrelli, quindi da animali, si parla del 5G come causa scatenante di questa epidemia, visto che Wuhan è la capitale di sperimentazione di questa nuova tecnologia. Chi ha parlato dell'inquinamento del PM10 che c'è nell'aria, quindi queste nanoparticelle, microparticelle che possono trasportare virus e batteri nell'aria. Beh, e quindi in questa confusione come si fa a venirne a capo?
Appunto, penso che il problema è quando si vuole trovare una causa per un grave problema del quale poi si vuole arginare e trovare una soluzione. E quindi tutte queste cose che tu dici, secondo me, hanno tutte modo di essere. Non sono falsità, ma non sono neanche verità assolute, cioè nel senso che non sono l'unica causa. Il problema per cui questa epidemia o pandemia si è sparsa in tutto il mondo non è solo perché esiste il 5G a Wuhan, ma sono sicuro che il 5G e quindi l'elettromagnetismo è un problema importante per quanto riguarda la nostra salute. L'inquinamento atmosferico e quindi il PM10 o qualsiasi altra particella, anche questo secondo me può essere vero, ma non è l'unico motivo per cui esiste questa roba. Il virus viene dagli animali, probabilmente tantissime patologie ed epidemie anche del passato vengono dal contatto dell'uomo con gli altri animali, soprattutto attraverso le pratiche di addomesticamento. In più io aggiungerei lo stato debilitante della salute dell'essere umano contemporaneo nel mondo civilizzato è dato anche in forte parte dall'alimentazione. E quindi ci sono tantissimi motivi per cui poi oggi ci troviamo di fronte a questo enorme problema e come dei pazzi andiamo a cercare una causa. E la stessa cosa prima è accaduto durante le campagne di vaccinazione obbligatoria e quindi alle lotte che si sono create. Si diceva appunto che il problema dei vaccini era che contenevano metalli pesanti come il mercurio, l'argento, e di sicuro è vero, è un problema infilare nel nostro corpo queste sostanze. Ma il problema dei vaccini, qualcuno di noi ha provato a dirlo anche allora, non è solo questo, perché altrimenti dal momento che ci faranno i vaccini biologici, quindi puliti, senza queste sostanze, allora andranno bene. No, noi abbiamo provato a dire allora, il problema dei vaccini sono i vaccini stessi, cioè l'interferire della scienza medica moderna, della medicina, in processi di guarigione, di purificazione che i nostri corpi già hanno, no? E quindi andare contro a tutto quello che fino a un recentissimo passato ci hanno detto che era cosa buona, quindi fare le malattie esantematiche in modo che potevamo crescere e superare degli ostacoli nel nostro breve percorso evolutivo della nostra vita. Non sono cose importanti, la malattia da un certo punto di vista è un qualcosa che ci libera, che ci fa crescere. Quindi tutte queste cose che sentiamo, queste informazioni sono importanti, ma vanno sempre inserite in un discorso di nocività globalizzato e totalizzante, che è la civiltà industriale moderna.
Thank you. Una cosa è certa, a breve anche in Italia verrà adottata un'app o più app che effettueranno un controllo tecnologico specifico della salute dei cittadini, dei loro spostamenti e incontri, allo scopo di valutare il rischio individuale di contagio. Non si sa ancora quale app verrà scelta fra le tante che stanno concorrendo per aggiudicarsi questo prezioso appalto e se sarà una sola o se ce ne saranno varie. In quest'ultimo caso si spera con problemi di compatibilità fra di loro. Ad ogni modo, le differenti candidate si assomigliano molto. Tutte hanno come scopo principale il monitoraggio degli incontri pericolosi, ossia se si ha incontrato, anche solo camminando per strada, una persona che è positiva al virus, che lo può essere potenzialmente o che la si scoprirà a breve positiva. Il sistema, infatti, funziona anche retrospettivamente, permettendo dal momento che si scopre una nuova persona infetta di risalire a tutti i suoi incontri nelle settimane precedenti. Fondamentalmente le app utilizzano due modalità distinte per questo monitoraggio. Alcune funzionano tramite GPS, in questo caso sono tracciati interamente gli spostamenti degli utenti e vengono analizzate le intersezioni dei percorsi. Altre invece funzionano tramite Bluetooth. Sono qui studiate direttamente le interconnessioni fra due cellulari e non gli interi percorsi di quest'ultimi. Il monitoraggio degli incontri è la funzione principale di queste app, ma non è l'unica. Esse in genere effettuano anche un lavoro di raccolta dati sulla salute degli utenti, spacciato come aiuto all'autodiagnosi. Quotidianamente l'utente deve rispondere a un questionario sul suo stato di salute, compreso di temperatura corporea. Si può ben immaginare il valore monetario di questa valanga di dati privati. Inoltre, le app informano l'utente sulla presenza di luoghi rischiosi, in quanto troppo affollati, permettendo quindi di scegliere altri percorsi o altri orari. In fondo, le app svolgono anche un lavoro di propaganda delle informazioni ufficiali sul virus, discreditando parallelamente tutte le presunte fake news. A breve sarà realtà per tutti, sebbene i tempi si stiano allungando più del previsto. Probabilmente a livello statale ci sono ancora tante questioni tecniche e giuridiche da riuscire a bypassare e ciò malgrado il garante della privacy abbia già steso il tappeto rosso a questa nuova forma di controllo tecnologico delle nostre vite. Di fatto però, aspettando lo Stato, le regioni si muovono e in alcune, Lombardia, Lazio e Umbria in primis, esistono già delle app funzionanti. Iniziano anche a diffondersi delle sperimentazioni aziendali. È il caso di alcune grosse industrie piemontesi che stanno utilizzando app del genere con i loro lavoratori. Si porrà di sicuro la questione dell'obbligatorietà delle app, ma d'altro canto la questione è marginale, in quanto la grande maggioranza della popolazione desidera avere un'app del genere, per potersi sentire più sicuri e poi, dopo mesi di prigionia, queste app vengono dipinte come un nuovo ed intelligente strumento per riconquistare la libertà.
obbedisca, vogliono che tu sia una pecora. Una pecora come loro. Un obbediente ingranaggio del sistema che non fa domande. Ti vogliono seduto e tu ti siedi, ti vogliono in piedi e tu ti alzi. Vogliono che rinunci alla tua umanità, alla tua autonomia per una busta paga, per una stella d'oro, per una TV più grande. L'unico modo di essere umani, l'unico modo di essere liberi è ribellarsi. Proveranno a schiacciarti, useranno ogni tattica possibile per renderti obbediente, docile, sottomesso, ma non puoi permetterglielo, devi essere padrone di te stesso, sempre e a qualunque costo. Meglio morire da essere umano che vivere come un ingranaggio senza scopo nel loro sistema.
Dopo aver modificato in modo così radicale l'ambiente in cui viviamo, adesso, naufraghi su un pianeta ormai condannato, siamo costretti a modificare noi stessi.
Said I must control again. And the voice that told her when and where to act, she said I must control again.
She showed up all the errors and mistakes and said,